Certamente voi conoscete i giochi olimpici. È un periodo di 2 settimane dove diversi atleti di diverse nazioni combattono per le medaglie d'oro per 2 settimane intere. E per partecipare ai giochi olimpici sono necessari anche degli anni di allenamento. E molta disciplina. Per un atleta è il momento più atteso della sua carriera. Ora possiamo sederci magari in queste 2 settimane davanti alla televisione, seguire chi ha interesse, seguire queste persone che veramente danno tutto di sé, a tal punto di essere più veloci, saltare più in alto, lanciare il più possibile lontano, insomma, si impegnano per ottenere il massimo in questa competizione sportiva. E riflettendo magari sull'impegno di questi atleti, nell'Antico Testamento c'è stata una persona che similmente si è preparata, similmente ha dato tutto di sé e voleva anche, in un certo senso, arrivare al podio e poter innalzare non una medaglia, ma bensì una vittoria che ha ottenuto nel suo Signore. E quando questa persona raggiunge il massimo, vince ogni battaglia contro i suoi avversari, lui ottiene una grande vittoria proprio nel culmine della sua carriera da profeta, cade così profondamente. Forse avete in un certo senso intuito chi potrebbe essere il re Davide? No. Profeta, ho detto anche l'Antico Testamento. Avete un'idea? No, anche lui un profeta, però non era Isaia, ma bensì il profeta Elia. Il profeta Elia. Vogliamo adesso leggere alcuni passi di questa grande vittoria e di questo personaggio. Troviamo nel capitolo 19 di Prima di Re, nel capitolo 18 qui viene presentata questa grande vittoria. Se noi abbiamo bene a conoscenza che il profeta Elia sfida ora i 450 profeti del dio Baal sul Monte Carmelo, dove magari costruisce 2 altari, e ora devono veramente sia questi 400 profeti come anche Elia dimostrare chi è il vero Dio. Yeah? Allora, il capitolo 18 parla proprio di questo. E poi nel capitolo 19 viene presentata diciamo, la sua sconfitta, o meglio dire la sua tragedia. Che dall'alto va a finire così in basso. Leggiamo dal capitolo 19. Agab, il re, raccontò a Izebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Izebel mandò un messaggero a Elia per dirgli: gli dei mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Perché Elia aveva, una volta che aveva dimostrato chi è il vero Dio, cosa fa? Uccide tutti i falsi profeti, uno per uno, 450. E ora la regina dice: e io farò quello che tu hai fatto ai miei profeti, lo farò a te. Elia, versetto 3, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo, ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, prendi la mia vita, o Signore, poiché io non valgo più dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve, poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e beve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte. E gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? Egli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Quando Elia udì, lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca, e una voce giunse a lui e disse: che fai qui, Elia? Egli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Il Signore gli disse: va e rifà la strada del deserto fino a Damasco, e quando vi sarai giunto, ungerai Hazael come re di Siria, ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, da Abel Meola, come profeta al tuo posto. Chi scamperà dalla spada di Hazael sarà ucciso da Jehu, e chi scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal e la cui bocca non l'ha baciato. Signore, vogliamo ringraziarti per questo esempio, per questo testo della Bibbia che abbiamo qui davanti. Parla tu ai nostri cuori e aiutaci di capire quello che tu veramente ci vuoi trasmettere. Amen. Il tema Elia, una persona come noi, come te, come me. E mi chiedo: dov'è il coraggio di Elia adesso? Dov'è la sua fiducia in Dio adesso, quando lui ha visto veramente la potenza di Dio in opera e ora scappa via? Dov'è il coraggio? Dov'è la fiducia? Poche ore fa Elia aveva visto che Dio è più forte, è il vero e che vince su questi profeti, su questo Dio falso, Baal, sulla regina e sul re. Elia non avrebbe dovuto sapere che in quel momento Dio protegge coloro che gli appartengono? Normalmente, no? Dovrebbe essere così logico. Come dice il Salmo 27, il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi dovrei temere? Il Signore è la mia forza della mia vita. Chi dovrei temere? Sembra che in qualche modo qui Elia si sta contraddicendo e che sta completamente crollando, come se non ci fosse tutto un tratto Dio. Poche ore fa lo sperimenta in una maniera straordinaria e poi cade in un comportamento come se Dio non ci fosse. Strano, vero? Conosci tu magari un'esperienza del genere? Magari un giorno abbiamo così una grande fede in Dio e poi magari veniamo confrontati con delle difficoltà, è come se Dio non ci fosse più. Martino Lutero, questo grande uomo che ha portato una riforma nel Medioevo, lui un giorno fu preso da una profonda malinconia, ma era così malinconico, così triste, aveva perso la fede, non aveva più forza né di pregare, né di leggere la parola di Dio, né di incontrare qualsiasi altra persona, si era completamente chiuso in se stesso e nella sua stanza. Uomo grande, stiamo parlando di Martino Lutero, uno che ha portato una grande riforma nella Chiesa. E sua moglie, Käthe, era preoccupata. E disse, cosa posso fare? Non può essere. Non riconosco più mio marito. Cosa fa? Si veste completamente tutta di nero. Bussa all'ufficio di suo marito. Il marito la lascia entrare. Appena la vide, sapete cosa disse? Chi è morto? E lei disse, Dio è morto, tu sei pazza, Dio non può morire. E allora lei disse, e perché ti comporti come se Dio fosse morto? Perché ci comportiamo come ad un tratto Dio non esistesse più? Sembra veramente contraddittorio il comportamento qui di Elia. Però Elia è una persona come noi, come te e come me. Hai già sperimentato come la tua fiducia in Dio può da un momento all'altro scomparire davanti a nuove sfide che magari bussano alla nostra porta? Hai già sperimentato come ti prende il panico, la paura, i dubbi che completamente ti buttano così giù? Forse una piccola consolazione. Non sei solo. Anche il grande profeta Elia ha dovuto fare questa esperienza. Capite perché a un certo punto Giacomo nel Nuovo Testamento dice Elia era una persona debole come noi, nel capitolo 5. Elia, una persona come noi. E io sono contento che la Bibbia non nasconde niente, anche di uomini grandi. Andiamo a vedere le cause di questo scoraggiamento di Elia. Nel primo versetto dice, e Agab, re di Israele, raccontò a sua moglie Isabel tutto ciò che aveva fatto. Che cosa aveva fatto Elia? Elia non aveva fatto altro che eseguire un ordine del Signore. Tutto Israele e 450 profeti del Dio Baal stavano tutti là su questo Monte Carmel a presentare chi era il vero Dio. E Dio ascoltò la semplice preghiera di Elia. L'ascoltò. Cadde del fuoco dal cielo e consumò completamente questo sacrificio che Elia aveva preparato. Al contrario, i sacerdoti hanno pregato dalla mattina alla sera e non era successo niente. E invece quando Dio dimostrò con il fuoco, dimostrò la sua potenza. Ma come a volte succede nella vita, Elia si ritrova dal punto più alto al punto più basso della sua carriera come profeta. Fu sufficiente una sola minaccia da parte di una donna a ridurlo a uno straccio. Forse a volte ce la fanno le donne a ridurre un uomo a uno straccio. È possibile. Però credo che qui ci sia di più. E lei era la regina e aveva completamente lei tutto in mano. E suo marito era solamente un burattino. E lei apparteneva al dio di Baal e aveva introdotto questo culto di Baal tra il popolo di Israele. Isabel, la regina, non piegò le sue ginocchia davanti a Yahweh. Non lo riconosce come l'unico vero Dio. E sapete cosa vi dico? Anche se tutto il popolo aveva riconosciuto Yahweh è il vero Dio, il miracolo non bastò a convertire il cuore di questa donna. E questo ci dovrebbe un po' svegliare, perché non sono i miracoli che veramente possono cambiare il nostro cuore. Il Signore ne ha fatti tanti di miracoli e alla fine il suo popolo lo portò sulla croce. La reazione di Isabel causò in Elia un vero e proprio fallimento personale. Quando Isabel venne informata di quello che fece Elia, gli mandò un servo e gli disse: quello che tu hai fatto ai miei profeti io farò al più tardi fino a domani con te. E davanti a questa notizia Elia scappa. Elia era mentale e fisicamente esausto. Lui aveva dalla mattina alla sera dovuto assistere a presentare veramente chi è il vero Dio. E lui precedentemente aveva avuto altri sforzi, sia mentali che fisici. E Elia arriva a tal punto di essere mentalmente, fisicamente esausto, sfinito e sovraccaricato. Poi, nel momento che meno te lo aspetti, ti arriva una brutta notizia, un messaggero gli comunica che Isabel lo minaccia di morte. Quella fu la famosa goccia che fece traboccare il vaso d'acqua. Come reagisce adesso Elia? La paura lo afferra. E vedete che la paura fa brutti scherzi. La paura lo paralizza. La paura è il più grande incubo della nostra vita. Quando la paura ti colpisce e prende il dominio nella tua vita, tu non riesci più a ragionare con la logica. Sei dominato dal sentimento chiamato paura. In verità, che cos'è che ci causa paura nella nostra vita? Che cos'è che ci porta ad avere paura? Se la paura è semplicemente un sentimento che noi proviamo nel nostro stato d'animo, perché ha un dominio così forte nella nostra vita? Che cosa è cambiato in quel momento nella vita di Elia? Coraggioso al massimo, e ora possiamo considerarlo come un coniglio che scappa via, per la paura. Sapete che cos'è la paura? Perché viene la paura nella nostra vita? Quando noi non ci sentiamo più sicuri, quando perdiamo la sicurezza, quando noi ci concentriamo più a quello che mi rende insicuro invece in colui che ho la massima sicurezza nel mio Signore. Quindi vedi tutto attraverso gli occhiali neri. E così è stato nella vita di Elia. La paura trasforma la forza spirituale in debolezza umana. Improvvisamente Elia vede solo il potere antidivino nella persona di Izebel e non più nel suo Dio. Non vede più l'onnipotenza di Dio che aveva sperimentato miracolosamente un paio di ore prima e cade nel panico, nella paura. Ora una domanda personale. Conosci tu questa esperienza? Forse ti trovi a sperimentare esattamente questo, che la paura veramente sta prendendo il completo controllo della tua vita? Forse dovrei riflettere in che cosa mi sono concentrato, in ciò che mi rende insicuro o in ciò che ho la massima della mia sicurezza nelle mani di Dio. La nostra vita può cambiare così rapidamente che posso venire a trovarmi, sai dove? Nel deserto. Perché Elia cosa fa per salvarsi la vita? Scappa nel deserto. E a volte, quando noi siamo presi dalla paura, la nostra vita, sapete come sembra? Come un deserto. Noi scappiamo e ci rifugiamo in un deserto, dove lì non c'è vita, non c'è nessuno, solo io e la mia paura che mi accompagna. Non deve essere una minaccia di morte come quella di Elia, ma quando la paura ci attanaglia e siamo stanchi ed esausti, basta una mail scomoda o una telefonata che ci può completamente travolgere, quel momento che magari ho di pace o fiducia. Tutto ciò può da un momento all'altro capovolgere, travolgere la tua vita, perché non ti senti più sicuro. A volte da un momento all'altro niente è più come prima. Vedete, Elia stava festeggiando quella grande vittoria. Lui è salito sul podio, innalzando non una medaglia, ma la fede che aveva nel suo Dio di dimostrarlo. Lui è il grande Dio, è il vero Dio. E tutto un tratto, dov'è questo Dio? Che cosa innalza lui se non la sua paura che lo sta dominando e che lo ha condotto dove? Nel deserto. Tutto un tratto non è più niente come prima. Non abbiamo più forze, ci manca l'aria addirittura per respirare. Siamo presi da una profonda malinconia. Così all'improvviso, senza sapere perché, mi sento solo, vuoto e depresso. Questa è l'esperienza che fa Elia. Ma c'è qualcos'altro che ha fatto scappare Elia nel deserto. Non solo il fatto di salvarsi la vita, ma bensì, dice, poiché io non valgo più dei miei padri. E io ho dovuto riflettere questo. Io non valgo più dei miei padri. Tutto un tratto lui sta sotto questo cespuglio chiamato ginestra. Cosa desidera? Cosa desidera? Non è contraddittorio? Cioè scappa per salvarsi la vita e ora desidera morire. Allora qui non solo la paura lo ha condotto nel deserto, ma c'è qualcos'altro che lo ha condotto nel deserto, di aver fallito nel suo ministero, di non aver raggiunto ciò che lui tanto si era concentrato e desiderava. A un certo punto lui dice: poiché io non valgo più dei miei padri, dice, basta, io non ce la faccio più. Cosa fa lui? Si confronta con i suoi padri e fa capire che lui non è meglio di loro. Ma in che cosa? Semplice, perché i suoi padri non sono riusciti a convertire il popolo di Israele a seguire il vero Dio. E lui pensava che attraverso questa grande dimostrazione, questa grande vittoria, avrebbe portato il suo popolo tutti quanti in ginocchio, compreso il re e la regina, a riconoscere chi è il vero Dio. In questo lui fallisce e cade in verità in una profonda depressione. Quando noi falliamo, miei cari, quando noi falliamo in ciò che ci siamo proposti, possiamo cadere veramente in una profonda depressione a credere: io non valgo niente. E questo era il problema principale del profeta Elia. Io non valgo niente. In lui c'è una grande delusione. Si vede come un fallito nel suo ministero e si arrende. Elia è sfinito e distrutto, non ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissato. Ora, riflettendo un po' sulla nostra vita, ci sono dei progetti, magari delle idee, dei traguardi che noi ci siamo proposti, magari di aver voluto raggiungere nell'anno vecchio e che non ci siamo riusciti e che ci vediamo più un fallimento che magari di aver raggiunto qualcosa nella nostra vita? Alla fine magari arriviamo al punto di dire: non sono meglio degli altri, sono un fallito come tutti gli altri. Forse magari ci siamo proposti di voler cambiare mio marito nel suo carattere. O magari il marito che vuole cambiare la moglie, a pensarla come la pensa lui, a voler anche in un certo senso avere una grande influenza nei nostri figli, che possono seguire i desideri e magari i traguardi che hanno i genitori, e anche in questo abbiamo fallito. Questo ci può portare veramente a scoraggiarci. Noi abbiamo investito magari chissà quanta forza, quanto tempo, quanto energie, che alla fine siamo sfiniti. E quando noi fisicamente, mentalmente siamo sfiniti, siamo molto, molto aperti, yeah, che un qualsiasi cosa, anche piccola, vulnerabili, grazie, siamo vulnerabili, che magari anche qualcosa di piccolo può buttarci così a terra e portarci alla disperazione. Ho dovuto molto riflettere in questo e in certi aspetti mi ci sono ritrovato. Mi ci sono ritrovato anche a pensare: in questo e in questo ho fallito. E mi ha buttato così giù. Perché in quel momento vedevo solo io. Vedevo solo me. Quali sono le conseguenze di un tale fallimento? Elia si rassegna, poi buttiamo l'asciugamani a terra. Non vogliamo più lottare. Molliamo ogni cosa. Tutto il coraggio che aveva dimostrato prima svanisce nel nulla e cosa fa? Fugge nel deserto. Incominciamo a fuggire da tutti e da tutto. L'eroe del Monte Carmel corre per la sua vita. La tensione, lo stress e la paura non ci consentono più di percepire oggettivamente la realtà. Invece veniamo a trovarci in un tunnel che non vediamo più nessuna via di uscita. Conoscete voi questo? Conosciamo? Io mi sono trovato. E vi posso dire veramente, tu non vedi nessuna uscita. Tu credi veramente, è finita. Non potrà mai più qualcosa cambiare per il meglio. Vieni paralizzato da questa tristezza, da questa paura, che non riesci più a fare più niente. Lui vuole solo fuggire, lontano da tutti. Addirittura nel testo dice che lui lasciò a Beersheba il suo servo e poi si incamminò per una giornata intera nel deserto. Magari il suo servo, che avrebbe potuto anche sostenerlo, dargli compagnia, coraggio. Quando noi ci troviamo in una tale situazione, nella depressione, nello scoraggiamento e in quel triste stato malinconico, tu non vuoi vedere nessuno. Vuoi solo stare solo. Non può e non vuole più vedere le persone. E magari ci si arriva anche a pensare: nessuno può capirmi come io in verità mi sento. Però c'è uno che lo sa. C'è uno che lo sa come mi sento. E proprio quell'uno che lo sa, non lo trova. Si è allontanato. Lo ha abbandonato. Solo un pensiero gira per la sua testa. Lui dice: no, basta, non ce la faccio più. Conosci tu questo? Che arrivi: basta, non ce la faccio più. Sono arrivato al limite delle mie forze. Non voglio più vivere. Voglio morire. Ho fallito. Voglio solo dormire e non svegliarmi più. Questo era il desiderio di Elia. Chiunque vive costantemente oltre i propri limiti fisici e mentali non dovrebbe meravigliarsi ed essere sorpreso se a un certo punto, per un qualsiasi cosa, crolla. Affronti una sfida, un problema e tu crolli. Quando tempo fa hai sperimentato cosa? Cosa hai sperimentato? La vittoria, la potenza di Dio. E più chiara di così non poteva essere manifestato. Vedete, le cose grandi non ci danno nessuna garanzia. Un miracolo non è quello che in verità mi approfondisce o mi porta ad approfondire il rapporto con il Signore. Depressione, paura e scoraggiamento possono spesso avere la loro causa esattamente in questo punto. Purtroppo Elia si concentrò su che cosa? Solo sulla minaccia di Izebel. E questo è il nostro problema. Questo è il nostro problema. Quando noi ci concentriamo su che cosa? Sul fallimento. E perdiamo di vista il Signore, il Creatore, l'Onnipotente. Egli fece esattamente lo stesso errore che ha fatto Pietro. Sapete cosa ha sperimentato Pietro? Pietro era nella barca lottando e affrontando la tempesta, le onde, il mare, il vento, una vera e propria minaccia, gli crea una tale paura che ora il Signore lo sente, vuole andare incontro ad aiutarli. Tutto un tratto il Signore dice: sono io. E allora Pietro cosa dice? Se sei tu, fammi cosa? Fammi venire, fammi camminare sulle acque. E cosa dice Gesù? Vieni, vieni. Quando si è concentrati nel Signore, è lì che sperimentiamo la potenza, la forza, anche di camminare sulle acque. Ma ti devi concentrare nel Signore, non nelle tue capacità, nelle capacità che il Signore ti sta dando questo ordine, vieni. E Lui cammina. Però come spesso è, siamo umani. Pietro, una persona come te e come me, cosa fa? Si gira, perde di vista il Signore, si concentra nella tempesta, nelle onde, di nuovo lo prende la paura, e la paura che cosa fa? Ti fa? Non si concentra più nel Signore. Il fatto che il Signore aveva dimostrato di essere il Dio vivente e onnipotente, Elia lo ha completamente dimenticato. Elia è sfinito fino al punto della disperazione, e questo ci porta a dimenticare il Signore. Sapete, due effetti possono causare difficoltà nella nostra vita. Due effetti può provocare la paura nella nostra vita. O ti rivolgi ancora di più, di dire, e adesso ancora di più voglio aggrapparmi al mio Signore, oppure ti allontani completamente e dimentichi il Signore e ti concentri in ciò che ti sta portando nel deserto, solo, isolato da tutti. Quante volte abbiamo sperimentato la grandezza di Dio nella nostra vita e visto quanto il Signore è fedele di voler stare vicino anche in situazioni difficili, e nonostante ciò, che cosa facciamo? Lo dimentichiamo. Conosci tu questo? Cosa fa Elia? Si mette sotto una ginestra e vuole solo morire. Dice, basta, voglio morire. Prendi, Signore, la mia vita. Questo è l'abisso dello scoraggiamento, lo scoraggiamento quando si perde il coraggio di voler continuare a vivere. Basta, non ce la faccio più. Siamo arrivati al limite di ogni sopportazione. Non posso più andare avanti. Non vedi più alcuna via di uscita, è tutto nero, niente può, magari credi tu, che può migliorare. Si è tentati a credere che anche Dio a questo punto non può fare più niente. Entri in un tunnel che non ha uscita, almeno così credi. E ora Dio prescrive una terapia per Elia. Il Signore ora lo vuole tirare fuori. Il Signore ci vuole tirare fuori perché noi siamo figli del Dio onnipotente, e non può essere di aver conosciuto l'Iddio creatore del cielo e della terra, a Lui che niente è impossibile, magari dimenticarlo e vivere come se Dio fosse veramente morto. Dopo che Jezebel mandò il suo messaggero con una minaccia, anche Dio manda un messaggero da Elia. Elia è lì, sfinito, sotto questa ginestra, e dorme. Cosa fa il Signore? Cosa fa questo messaggero, questo angelo? Lo tocca. Lo tocca e dice, vedi, prendi, mangia e bevi. E poi continua a dormire. Dopo un po' lo sveglia nuovamente, gli indica il pane e dell'acqua, prendi, mangia e bevi e dormi, riposa. Io lo trovo meraviglioso, questo particolare qui. Il Signore non fa nessun rimprovero. Il Signore fa una sola cosa, quello che ora Elia ha bisogno. Certamente Elia non ha bisogno di rimproveri. Elia non ha bisogno di sentirsi dire: Elia, dov'è la tua fede? Elia, può essere che tu sei caduto così in basso e hai dimenticato la mia potenza? Niente di questo. Il Signore ha la massima comprensione perché ci capisce e Lui sa quello che tu hai bisogno. Quando tu sei stressato, sei a terra, sei deluso, hai subito un fallimento, tu hai solamente bisogno, sapete di che cosa? Di riposo. Riposo. La tua anima ha bisogno di riposo. Ecco perché il Signore gli dà il pane e dell'acqua, il pane della vita, l'acqua della vita, che è Cristo stesso. E poi dice: riposati, dormi. Avete fatto voi quell'esperienza che quando magari ti sembra che magari il mondo ti sta cadendo addosso, eh? La paura, le emozioni ti stanno controllando e dominando. E magari vai e ti corichi e all'indomani tu affronti la situazione completamente diversamente. Avete fatto voi l'esperienza che a volte magari diciamo a delle persone: dormici prima sopra e poi ne parliamo? Il Signore fa esattamente questo. Elia, dormi, tranquillizzati e distaccati ora da ciò che ti sta controllando, che è la paura, è il fallimento. Ora tu hai bisogno che tu sappia: io ti sono vicino. Se noi leggiamo alcuni capitoli prima, sapete cosa fa il Signore? Addirittura gli manda a Elia del pane con dei corvi. Addirittura il Signore prepara una vedova ad avere un vaso, e questo vaso conteneva della farina solo per un pane, e il Signore gli ha fatto capire a questa vedova: fai del pane anche per il mio servo, perché questo vaso non si consumerà, la farina non si consumerà. Il Signore gli fa capire: vedi, Elia, come io sono stato lì quando tu ne avevi bisogno, avevi fame e io ero lì, ti ho sostenuto, lo faccio anche ora. Io lo trovo veramente qualcosa di meraviglioso. E poi sapete cosa il Signore fa? Il Signore lo manda ad affrontare un viaggio di 40 giorni. Allora, il Signore gli dà da mangiare, lo fortifica, cosa? Fisicamente, mentalmente e spiritualmente, gli fa capire: io sono con te. Ora il Signore lo manda lontano, dal deserto fino al monte Horeb, che Horeb è anche il monte Sinai, dove il Signore ha fatto il patto e ha dato i comandamenti al popolo di Israele, e ha affrontato 300, circa 330 chilometri di là a là. Ha viaggiato per 40 giorni e 40 notti. 40 giorni per pensare, 40 giorni per stare solo e riflettere, 40 giorni di stare lontano da tutti e da tutto. Il Signore con questo lo sta allontanando dal luogo che gli ha creato questa grande delusione. A volte c'è bisogno di un distacco. Magari non devono essere 40 giorni, però un distacco è necessario affinché Dio possa nuovamente in te creare nuove speranze, nuove energie, Ad un tratto il Signore gli dà a Elia un nuovo compito. Elia incomincia a lamentarsi e dice: io solo sono rimasto, io solo. E dice: io sono stato preso da una grande gelosia. Vedete? E lui si era concentrato solo su lui stesso. E ha perso di vista il Signore. Il Signore non ha bisogno di essere difeso da noi. Perché Elia lo stava facendo per il Signore, stava o aveva uno zelo che lo stava consumando. Però era l'io che in verità stava tutto muovendo ogni cosa. E la cosa che mi sorprende di più è come il Signore ora gli manda una predicazione. Nei versetti 11 dice: Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce. Qualcosa di veramente potente davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento, il terremoto. Potete voi immaginare, cioè, una potenza naturale dietro l'altra. Ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto, un fuoco, quello che aveva visto prima Elia, dimostrando che Dio è l'Onnipotente. Ma il Signore non era nel fuoco. Ma insomma, dov'è il Signore? Signore, se tu mi stai chiamando fuori di uscire da questa caverna, perché il Signore gli aveva detto: Elia, cosa stai facendo lì? Esci fuori. Elia non uscì fuori e non si è fatto impressionare né dal vento, né dal terremoto e né dal fuoco, perché riconobbe che in queste tre cose il Signore non c'era. Il Signore vuole manifestarsi in qualcos'altro. Sapete in che cosa? Nel silenzio. E dopo il fuoco, un suono dolce e sommesso. Un suono dolce e sommesso. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello e poi andò fuori. Prima no, andò fuori, perché riconobbe: ora c'è il Signore. Ora riconosco come il Signore si manifesta. Queste potenze, queste esperienze non ci portano a cambiare la nostra vita. Ciò che ci porta veramente a cambiare la nostra vita e quello che noi abbiamo bisogno è di ricercare il Signore nel silenzio. Lo udì, uscì fuori e dovette coprirsi con il manto perché c'era la presenza del Signore. Che messaggio! Che messaggio anche per noi! Il Signore gli ha dato da riflettere: Elia, tu ti stai consumando per me, perché pensi che con la forza, con la potenza, magari le persone possono piegare le ginocchia. Invece è chi mi cerca nel silenzio. Quelli sono coloro che veramente si inginocchiano. Elia, tu non sei solo. A volte noi pensiamo che siamo gli unici santi, spirituali, che tutti gli altri magari non seguono il Signore. Dice il Signore: io mi ho riservato 7.000 persone che non hanno piegato le ginocchia. Io ho sempre delle persone che mi cercano nel silenzio, che ubbidiscono, che riconoscono e ricevono nuova potenza da parte mia. E dopo che il Signore lo ha ristabilito, gli ha fatto capire dov'è il problema. Elia, il tuo problema è che tu hai creduto di poter convertire un popolo. Io non ho bisogno della tua difesa. perché le persone che mi cercano nel silenzio, nel segreto. E ora il Signore lo ristabilisce, gli dà un nuovo compito di ungere due re, un profeta, e lo manda nuovamente indietro. Lo manda di ritornare indietro. Vedete, tutto un tratto Elia non ha più paura, perché ha riconosciuto, ha capito e ha ricevuto il messaggio, la predicazione. Il Signore lo ristabilisce e gli fa capire cosa vuole il Signore da lui. Il Signore vuole che noi lo cerchiamo nel silenzio, nel privato. E noi non dobbiamo adesso ricercare delle esperienze, delle potenze, dei miracoli. Certo che il Signore può fare questo, ma principalmente non è quello che il Signore ricerca nella nostra vita. Voglio concludere in che modo Dio restaurò il suo profeta sfinito e scoraggiato. Lo fa dormire. È molto importante, miei cari, che il nostro corpo riceve riposo. Sapete, a volte la mente è disposta di fare tante cose, ma il corpo a un certo punto dice basta. Dobbiamo fermarci, miei cari, è molto pericoloso, perché se noi portiamo il nostro fisico, il nostro corpo a esaurirsi, perché pensiamo posso fare questo e posso fare questo e posso fare questo, ha un piccolo problema, una piccola notizia, una contraddizione ti butta giù e ti distrugge. Il Signore, e anche l'alimentazione è importante, il riposo, la buona alimentazione. Il Signore poi lo porta a tenere distanza da ciò che lo ha portato, lo ristabilisce e poi lo manda di nuovo indietro. Il Signore gli fa una domanda: Elia, cosa stai facendo qui? E lo porta a riflettere e il Signore gli dà la predicazione con questo suono dolce. Il Signore cambia il suo modo di pensare e gli dà nuovamente un nuovo servizio, però un servizio che parte da Dio per poter nuovamente servirlo. E tutto un tratto la minaccia di Isabel non c'è più. Vedete? Come il diavolo a volte ci tiene prigionieri, ci porta e riconosce che noi siamo vulnerabili perché siamo stanchi e qualsiasi cosa può crearci una tale e grande paura nella nostra vita che perdiamo di vista chi? Il nostro Signore. Amen.